19 minuti, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati al giorno delle locuste. Buongiorno anche a lei, carissimo professor Di Stefano. Abbiamo visto giorni migliori, eh?
Buongiorno, buongiorno, sì, decisamente.
Peggiori pochi.
Peggiori pochi.
Ma anche sì. Ma insomma, siamo un po' in quella terra di mezzo dell'umore, ma siamo alla vigilia di un grandissimo appuntamento che si rinnova di anno in anno, quello del grande carnevale di valori che avete imparato a conoscere negli anni scorsi, la versione etica del carnevale di Vareggio. Ci sono i carri, ci sono i pupazzi, ci sono le maschere, ma c'è anche molto altro e soprattutto una sorpresa, perché quest'anno il professor Di Stefano si vestirà da stagflazione. Io l'ho visto il costume, devo dire che sta veramente molto bene.
E com'è?
È quello che mi ha fatto vedere.
Stagflazione.
La stagflazione quest'anno. E tra l'altro una splendida opportunità anche per tutti i lettori del giornale e per gli ascoltatori, perché il costume da stagflazione che verrà indossato dal professor Di Stefano quest'anno a Carnevale lo potrete trovare in allegato anche al giornale con un piccolo sovrapprezzo di 99 euro. Se volete spendere un po' di meno c'è il costume da ammortamento del debito. Se volete spendere ancora di meno, soli 33 euro, il costume di Tsipras da piccolo, che si vestiva da pirata, quindi è un tipico costume di carnevale. Ma non solo, perché ci sono anche i coriandoli di valori, che sono i protagonisti di un'operazione editoriale veramente spregiudicata, pensata da quel vulcano del professor Di Stefano, perché non ci sono i coriandoli con il giornale, c'è lo stesso giornale che quest'anno si fa coriandoli. È stato il professor Di Stefano che ha preso le copie una a uno e le ha ridotte in un milione di pezzi, quindi il giornale che troverete in edicola lo potete lanciare per le strade a mo' di coriandolo, oppure ricomporre minuziosamente come un bellissimo puzzle che vi impegnerà per i prossimi 17 anni, avete calcolato più o meno?
Più o meno, sì, più o meno.
Perfetto, 17 anni, un progetto editoriale che guarda al futuro, altro che i quotidiani che invece si impegnano sui siti. Ultima cosa, e poi andiamo nel merito, ma sappiamo che dedicate particolare attenzione ogni anno al Carnevale di Valori, quest'anno c'è anche lo scherzo di Carnevale di Valori, che la telefonata che il professor Di Stefano ha fatto all'ex ministro Barca, in cui lo stesso prof si finge Trichet e lo invita a passare due notti da sballo a Saint-Tropez con Brigitte Bardot. La domanda è: c'è cascato e viene a Saint-Tropez o ha capito?
Ha capito tutto.
Ah, stavolta ha capito tutto. Sì. Ok, perfetto. Professore mio, parliamo di MPS?
Sì, parliamo di MPS.
Che è un bel carnevale.
Che è un bellissimo carnevale.
Dove ogni scherzo vale.
Soprattutto perché se parliamo di MPS dobbiamo parlare per esempio di Susquehanna International.
Chi?
Susquehanna International. Hanno sede al nord di Filadelfia. Sono uno splendido hedge fund che sta rastrellando azioni di MPS, anzi per la precisione che ha venduto allo scoperto azioni di MPS prima che risalissero del 18%, come è successo l'altro giorno.
Infatti, perché la domanda che uno non del mestiere come me si è fatto: so che non naviga esattamente in buone acque Montepaschi Siena, dopodiché in borsa prende il 20% in un giorno.
Esattamente, è perché c'è un fortissimo intervento speculativo, in prima fila l'ennesimo BlackRock, ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, che ha acquisito la quota in Telecom, in Banca Intesa, e adesso starebbe rastrellando quote anche in MPS. Poi PIMCO, che è uno dei più grandi gestori di fondi internazionali, di fondi di investimento anche istituzionali, e gli hedge fund Egerton Capital, questo abbastanza noto, e questo sconosciuto Susquehanna International, con sede a Filadelfia, che si sono posizionati appunto con la classica operazione di vendita allo scoperto, con l'obiettivo poi di ricomprare i titoli e quindi realizzare grossi profitti in poche sedute o addirittura in pochi minuti. Cosa sta succedendo? L'aumento di capitale di MPS viene da domandarsi se forse non era meglio fare come qualcuno ha sempre sostenuto, la nazionalizzazione di questa benedetta banca, perché come è noto, l'aumento di capitale è necessario a coprire i buchi. L'ente, cioè la fondazione sta per vendere un pacchetto di azioni, e questo significa che la banca, la più storica, più vecchia banca al mondo, perché MPS è a tutti gli effetti la banca più vecchia al mondo, potrebbe trovarsi con un discreto pacchetto di azionisti non propriamente solidi e non propriamente interessati al futuro dell'istituto di Senese.
Le chiedo solo una piccola precisazione: a un certo punto ha citato Pinco, volevo sapere se è lo stesso della casetta in Canada, Pinco Banco.
No,
che
non è decisamente, no, non è proprio lo stesso della casetta in Canada.
Dica che è lo stesso per i bambini all'ascolto.
Ah, dico che è lo stesso, va bene, obbedisco, dico che è lo stesso.
Però ce n'è anche un altro che...
Però ce n'è un altro che si chiama Pacific Investment Company, che è appunto uno dei più grandi soggetti di investimenti, gestori di fondi, gestori di patrimoni, anche di fondi dei cosiddetti fondi pensione, soprattutto anglosassoni, ma non solo, è presente anche in Italia, un analista del mercato di grande peso. Il ritorno di Pinco come azionista di banche come MPS è il segno che qualcosa sta cambiando dal punto di vista degli investitori finanziari e che le banche italiane stanno diventando interessanti. Ci sarà forse qualche legame con la questione della bad bank, cioè con la scelta e l'annuncio che si mette tutti i titoli tossici si metteranno in una banca cattiva e quindi si ridarrà fiato al settore del credito. Questo è un interrogativo.
Ma che fine ha fatto il dibattito sulla bad bank? Perché oggi, per esempio, Avvenire torna a metterlo in prima pagina. Se ne è parlato molto qualche settimana fa, poi pluff.
Più che pluff, diciamo che prosegue... Esatto, che prosegue dietro le quinte, uno dei dibattiti e forse delle operazioni più angoscianti e più pericolose a medio-lungo termine, perché chi sarà, chi si accollerà le perdite che verranno messe dentro la bad bank, punto interrogativo. Mi sembra che mi possano fischiare le orecchie, quindi immaginare che sia la collettività a dover pagare per i gravissimi errori commessi dai vertici degli istituti di credito italiani.
Continuiamo a parlare di banche, ma questa volta di banche greche, perché a sorpresa servono altri 6,4 miliardi per quattro banche sistemiche. Insomma, a sorpresa.
Beh, infatti, hai ragione anche tu, non c'è tanto da sorprendersi. Stiamo parlando di National Bank of Greece, Piraeus, Alpha Bank e Eurobank. Necessiterebbero di altri 6,4 miliardi di euro, lo ha comunicato la banca centrale greca dopo aver effettuato degli stress test e aver chiesto ai quattro istituti di presentare entro metà aprile un piano per rafforzare il capitale. La situazione peggiore è quella di Eurobank, che ha bisogno di quasi 3 miliardi, mentre per la National Bank of Greece sono 2,2 miliardi. Sono ovviamente gli effetti delle operazioni della crisi greca e di quello che è accaduto negli ultimi 6 anni nel paese ellenico. Anche in questo caso chi metterà i 6,4 miliardi di euro? Proviamo un po' a indovinare, perché all'orizzonte...
Beh, non noi anche stavolta.
Indirettamente sì, caro.
Ah, pure noi?
Sì,
pure qua.
Segnalo che fino ad ora il salvataggio della Grecia è costato allo Stato italiano circa 60 miliardi di incremento dell'indebitamento per effetto dei piani di salvataggio messi appunto dalla Troica, dal Fondo Monetario Internazionale e appunto dal Fondo Salva Stati.
Senta, la banca dell'Andrangheta invece come sta? Cioè, non vorrei dover ripianare pure quella.
No, quella non ha bisogno di ripianamento.
Ha superato tutti gli stress test,
sì,
Basilea 2, 3...
Se ne occupano direttamente loro.
Ah, ok, meno male. Senti, invece parliamo di bonus, perché continua ad esserci polemica. Citerei il caso di Glencore, colosso svizzero delle materie prime, che ha perso 7,4 miliardi e per premiare questo buon risultato all'amministratore delegato hanno dato 182 milioni di dollari, sì. E tra l'altro esentasse.
Sì, la notizia che ovviamente ha scatenato molte polemiche a livello internazionale, ma soprattutto ha messo nuovamente sotto accusa Glencore. Stiamo parlando sottolineiamolo, di una società con sede in Svizzera, che in realtà è una delle più grandi società di trading, di compravendita di petrolio e di materie prime, da sempre giustamente sul banco degli accusati delle grandi ONG internazionali, perché dal colosso formalmente svizzero passano gran parte delle speculazioni sulle materie prime, tant'è l'amministratore delegato Glasenberg e insieme a lui tutto il CDA guadagneranno il 4,8% in più per ogni azione in loro possesso, complessivamente 182 milioni di dollari esenti dalle imposte, nonostante appunto Glencore Strata, perché c'è stata una fusione con Strata, abbia accusato lo scorso anno una perdita da 7,4 miliardi di dollari.
In realtà è inutile fare polemica sulla questione dei bonus, perché c'è una ragione, la ragione la spiega il CEO di Barclays, Anthony Jenkins, che dice: i bonus noi li paghiamo per non morire, perché i tagli alle retribuzioni avviati nel 2012 avevano fatto sprofondare la banca in una spirale mortale.
Sì,
ma perché?
Non si capisce, anche perché Barclays, se lo ricordiamo, è uno degli istituti di credito che è stato salvato con il denaro pubblico, ripetiamolo, perché in questo momento, ancora oggi, a 7 anni dall'inizio della crisi, che facciamo risalire al 2007, gli istituti di credito della Gran Bretagna sono in larga parte, più del 60%, di proprietà dello Stato.
Si fermi qua, professore Di Stefano, perché adesso diamo la linea al GR per l'edizione delle 8.30 e ripartiamo poi con la seconda parte del Giorno delle Locuste, con tutto lo speciale che il professore ha preparato per la festa della donna, che quest'anno coincide con il carnevale. A tra poco, non ve ne andate, restate qua. Blink and You'll Miss It, pezzone di Paul Weller, alle 8.40 minuti sulle frequenze di Popolare Network, in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste. Senta prof, c'ho un lieve mal di testa, secondo lei a chi chiedo consiglio, a Novartis o a Roche, per sapere quale farmaco è meglio prendere?
Non lo so, perché non vorrei che ti ritrovassi, oltre che con il mal di testa, il male di portafoglio.
Uno vale l'altro, dice. Vabbè, niente, farò da me, che è sempre la cosa migliore. Vi abbiamo detto tutto in apertura.
Oppure puoi sempre chiedere consiglio a Bernacchi, forse te lo fa gratuito.
Ah, adesso di Bernacchi parliamo, ci arriviamo. No, dicevo che in apertura di trasmissione abbiamo detto tutto sul le iniziative del Carnevale di Valori, ma domani, incredibile coincidenza, è anche la festa della donna e quest'anno, anche quest'anno, il professore vuole dedicare un grande omaggio alla donna, in particolare alla donna di valori. Chi è la donna di valori? È una donna ancora capace di amare? Una donna che lotta? Che sogna? Che stira? Chi è la donna di valori?
Non lo so.
Capito, cioè.
Che non stira.
Che non stira, ma se volete sapere, ascoltatrici, ma anche maschietti che avete, come noi, sentite di avere una donna imprigionata nel corpo di un uomo, il professore propone per tutti i lettori e gli ascoltatori l'esclusivo test per sapere se siete o non siete la donna di valori. Lo troverete in allegato al giornale, ma intanto vi diamo un esempio con la prima delle domande del test, che è la seguente: trovi un rublo nella tasca di tuo marito. A. Pensi che stia investendo sui mercati internazionali. B. Pensi che abbia una storia con una ballerina di San Pietroburgo, visto che da 3 mesi ti chiama Olga e tu ti chiami Francesca. C. Boh. Io apprezzo soprattutto la C, perché lei è capace di inserire nelle incrollabili certezze dei test anche il germe divorante del dubbio.
Vero? Boh. Sì. Infatti io voterei subito boh.
Comunque, ascoltatrici, potete scrivere la vostra opzione A, B o C nella pagina Facebook della trasmissione Il Giorno delle Locuste. A proposito, c'è bolla della mimosa o il fixing sulla mimosa è rasserenante?
Ho visto che ieri notizie sul fatto che effettivamente c'è bolla, sì, anche per effetto dei problemi meteorologici. c'erano i prezzi in forte rialzo, anche se la domanda è in discesa.
E siccome l'8 marzo è anche la festa delle pizzerie, dove spesso le donne si ritrovano insieme, una notizia che arriva dal mondo della pizza, perché se i ristoranti sono pieni, le pizzerie un po' meno, e uno dei grandi colossi della pizza americana sbarro e va verso il fallimento. Sta chiudendo pizzerie in tutto il mondo.
Sì, non credo che la crisi di sbarro sia riconducibile, come dicevi tu, alla crisi, cioè agli effetti della crisi economica, anche perché negli Stati Uniti non si vedono elementi negativi, quindi probabilmente il problema è riconducibile alle sorti di Gennaro e Carmela Sbarra.
Ah.
Che sono i fondatori dell'iniziale salumeria aperta a Brooklyn negli anni 50.
Ma mi fa anche l'approfondimento, io lo volevo solo citare.
Volevo segnalartelo perché
Gennaro e Carmela.
Gennaro e Carmela avevano aperto una salumeria negli anni 50, poi questa è diventata la catena
cioè c'hanno 800 ristoranti
lo so.
In tutto il mondo, una roba che in confronto Gio Bastiani c'è uno sfigato
veramente, sì. Però forse si stressa meno perché non deve poi chiudere i locali che vanno male.
Comunque non so se il futuro per i ragazzi di oggi possa essere quello del ristoratore. Sicuramente se io rinascessi vorrei fare l'ex governatore della Federal Reserve.
Vero, lo so, cioè, che l'hai vista questa notizia, ti è venuto.
Cioè, Bernanke prende $250,000 a discorso?
Sì, in questo caso è un discorso che ha tenuto a una conferenza in Abu Dhabi. Ha guadagnato di più con l'intervento a questa conferenza che in tutto lo stipendio del 2013, perché come ex governatore, cioè scusate, come governatore della Federal Reserve aveva preso $199,700, era questo il suo stipendio, e intervenendo a questa conferenza che si è tenuta appunto ad Abu Dhabi ha ricevuto un compenso da $250,000. È la stessa cifra che è stata accordata al suo predecessore Alan Greenspan nel 2006, quando fece la sua prima apparizione pubblica lasciata la Federal Reserve.
Cioè questo ha preso $250,000 per aver detto ad Abu Dhabi ho sottovalutato i subprime. Cioè, dovevano togliergli a quel punto di
vista. Esatto, dovevano inseguirlo.
Non possiamo andare io e lei ad Abu Dhabi rivendicando il fatto che invece avevamo anticipato al giorno delle locuste la crisi dei subprime. Meritiamo almeno $1,250,000.
Hai perfettamente ragione, però questa è la sorte invece è la sorte invece di chi sottovaluta l'impatto pur stando alla cabina di comando e poi va anche in giro a raccontarlo e riceve per questo un compenso.
Senta, ci siamo dimenticate due notizie importanti a proposito della festa della donna, perché non solo Janet Yellen, fronte Federal Reserve, a guidare la banca centrale americana, ma una donna a guidare per la prima volta una grande banca giapponese, Nomura, e soprattutto una donna, e qua è clamoroso stante il contesto, a guidare una banca a Riyadh in Arabia Saudita.
Sì, sono le due notizie, se vuoi, che sembrano fatte apposta per l'8 marzo, devo dire oggettivamente. E per la prima volta ci sarà appunto una donna che guiderà una banca saudita. Si tratta di Sara Al-Suahimi. L'obiettivo è quello di permettere l'attrazione di investimenti dall'estero verso l'Arabia Saudita. Non sappiamo molto della nuova amministratrice, appunto del nuovo amministratore delegato di questa NBC Capital, che è appartenente alla National Commercial Bank. Al-Suahimi viene da comunque già una realtà molto grossa del settore degli investimenti, Jadwa Investment, dove ha gestito il portafoglio degli investimenti nei settori pubblico e privato e si è guadagnata la fiducia di molti investitori. C'è una foto che circola in rete di un suo intervento, ovviamente completamente con i capelli coperti, alla conferenza all'Economic Forum di Jeddah.
Senta, invece in Cina si è aperta, forse nel frattempo si è anche già chiusa, l'Assemblea del Popolo, e ciò che ne emerge è che sarà Pechino il maggior centro di ricerca mondiale sullo smog. È come se Di Pietro fosse il maggior centro di ricerca mondiale sui congiuntivi.
Sì, esattamente, però bisogna anche prendere atto del fatto che almeno il governo cinese dà l'impressione di volersi occupare del tema. Forse l'enfasi, come sottolineavi tu, è eccessiva, però non c'è dubbio che il discorso al Parlamento del Premier Li Keqiang in occasione della seconda sessione del 12° congresso del Partito Comunista Cinese sembra segnare un cambio di passo oggettivo nelle scelte del governo. Tocca la lotta all'inquinamento e il ruolo centrale nel discorso del Parlamento, appunto, del Premier. Le condizioni ambientali, lo ricordiamo, in Cina sono pesantissime, perché nonostante questo comunque il piano deciso, molto draconiano, è molto pesante, perché si prevede la chiusura e la demolizione di 50.000 fabbriche a carbone, il consumo di energia dovrà essere tagliato del 3,9%, le emissioni di biossido di zolfo del 2% e le auto obsolete saranno gradualmente rottamate, e qui forse si faranno dare una mano da Renzi, per essere sostituite con vetture non inquinanti.
Battuta del professor Di Stefano alle 8:49 minuti qui al giorno delle locuste, ma restiamo in Cina perché pare che l'immobiliare cinese sia a rischio di collasso.
Beh sì, ma questo noi non è una novità, visto che non siamo Bernanchi non possiamo dire che l'abbiamo sottovalutato, perché ricordo che...
Ah, cioè è sempre quella roba lì, non è che ci sono delle novità?
No, non ci sono grandi novità, se non appunto che come abbiamo raccontato quasi un anno, più di un anno e mezzo fa, in coincidenza con una copertina di valori, l'immobiliare cinese rischia il collasso, soprattutto perché si tratta di un settore che ha un'esposizione spaventosa dal punto di vista dell'indebitamento legato, connesso ai mutui residenziali e commerciali. Complessivamente si tratta ad oggi di 103 miliardi di dollari, il 50% in più, il 50% in più rispetto all'anno passato, ed è una delle concause dell'intervento che la Banca Centrale Cinese sta cercando di fare in queste settimane, che poi incide anche sull'andamento del yuan, che ricordo la settimana scorsa l'abbiamo segnalato, in una sola giornata ha perso quasi il 10% della sua quotazione nei confronti del dollaro e dell'euro.
Senta, andiamo negli Stati Uniti, perché c'è una ricerca interessante che dice che nello stato di Washington, dove si paga il salario minimo più alto d'America, i posti di lavoro crescono più rapidamente della media nazionale. Cioè c'è una relazione di causa-effetto o è un caso?
No, c'è una relazione oggettiva, nel senso che quando il salario minimo produce occupazione, è un fenomeno che tra l'altro incide pesantemente su un dibattito di cui in Italia si parla pochissimo. Io sono veramente colpito dal silenzio rispetto alla campagna di Obama, violentissima, molto forte, che sta portando avanti la presidenza degli Stati Uniti per aumentare il salario minimo. Oggi la paga oraria minima prevista dalla legge federale è $7.25 l'ora. Obama vuole portarla progressivamente a $10.10, e secondo l'ufficio del bilancio del congresso questo permetterebbe l'uscita dalla povertà di 900.000 americani, quasi 1 milione, e 31 miliardi di dollari in più per le fasce di reddito basse. E quindi è particolarmente significativo e interessante il fatto che uno degli stati, che è appunto quello di Washington, che è lo stato dove della capitale, sia uno di quelli che ha aumentato di più negli ultimi 10 anni la soglia minima di retribuzione. Oggi il salario minimo nello stato di Washington è $9.32 l'ora, 9,32 e questo ha prodotto un incremento rispetto alla media nazionale dell'occupazione dello 0,8%, 0,3% in più rispetto alla media nazionale.
Lo citavo questa mattina in rassegna stampa, perché secondo la stampa di Torino non è tanto il salario minimo a produrre occupazione quanto i droni. Volevo segnalare che il professor Di Stefano ha messo insieme le due cose e quindi ha elaborato un progetto per cui vi verrà portato a casa il salario minimo con i droni di valori, così ci sarà tantissima occupazione, non se ne parla più. A proposito di Obama, come lo valuta il progetto di spesa che ha raccontato l'altro giorno?
Molto interessante il
3,9 progetto. Trilioni sì, di dollari.
Sì, molto interessante, direi che Obama sta mettendo in atto tutte le azioni che si può permettere un presidente che non ha più preoccupazioni relativamente alla sua rielezione, essendo ovviamente al secondo mandato. Il piano per il budget è molto aggressivo e molto significativo, perché si tratta prevalentemente di una spesa destinata ai settori del welfare, della sanità, degli investimenti, quindi un'operazione fortemente keynesiana e nettamente in controtendenza con l'austerity dell'Unione Europea, che probabilmente inciderà o comunque condizionerà anche il dibattito in vista delle elezioni per il nuovo Parlamento europeo, che ormai sono alle porte visto che si vota alla fine di maggio.
Torniamo a parlare di Bitcoin anche in questa puntata del Giorno delle Locuste, perché hanno trovato il padre dei Bitcoin. Ha 64 anni e vive da eremita in California, è già filmone.
Sì, mi sembra un po', se posso permettermi, mi sembra un po' come la saga, no? Il riservato 64enne di origini giapponesi, Satoshi Nakamoto, persino il nome...
Filmone di Tarantino.
Filmone di Tarantino, esatto. Sì, sarebbe lui l'inventore, il matematico inventore appunto del Bitcoin, la criptomoneta, come viene chiamata, che oggi però è più sotto i riflettori per i disastri prodotti da forse truffe, forse furti che in sequenza hanno fatto fallire una società e stanno facendo fallire un altro paio di operatori. Comunque il programmatore informatico di 64 anni con 6 figli vive in una modesta casetta sulle colline di Los Angeles, e quindi sarebbe lui quello che ha messo in piedi il sistema cosiddetto di mining, cioè nella nuova versione della moneta elettronica i computer che devono produrre la moneta come se fosse una miniera, devono elaborare il meccanismo, l'algoritmo criptato, che poi però tanto criptato non è, visto che viene rubato poi dagli hacker in rete.
Solo un minuto e 30 secondi prima di chiudere la trasmissione. Ebbene sì, io ne approfitto per ricordare a tutti quelli che ancora ce lo stanno chiedendo che la sigla della trasmissione è The Sicilian Clan dei Naked City, tratta, come ricorda sempre il professor Di Stefano, dall'album Shazam. Concedo a lei, visto che ci manca un minuto, la notizia con cui chiudere. E come sempre abbiamo sbordato, e quindi facci lei.
Io vorrei ritornare per un minuto sulla questione della Bad Bank, perché credo che appunto sarà uno dei veri temi che finirà poi per cadere anche in testa al nuovo governo, perché c'è grande discussione, grande polemica via nazionale, cioè il Ministero dell'Economia dice che non interverrà e che non sarà coinvolto nell'operazione Bad Bank, la Banca d'Italia stessa si tira fuori, però la sostanza è che dietro alla idea della Bad Bank c'è un rapporto del Boston Consulting Group, che è solo del 25 febbraio scorso, che dice che sostanzialmente la Bad Bank potrebbe costare qualcosa come 50 miliardi di euro, e quindi l'interrogativo è dove si troveranno questi 50 miliardi per coprire la metà delle perdite potenziali degli istituti di credito italiani.
Beh, basta far fare qualche centinaio di discorsi a Bernanke ad Abu Dhabi e poi chiedergli se ce li dà.
Sì, la vedo dura.
Alle 8:56 minuti noi chiudiamo, vi consegniamo a quella giornata memorabile che sarà domani con il Carnevale di Valori e soprattutto buon costume da stagflazione a tutti quanti. Fate come lui. Professor Di Stefano, dove sfila domani?
Da nessuna parte.
Da nessuna parte. Allora trovatevi tutti quanti in quel non luogo del Da Nessuna Parte in cui da sempre alberga lo spirito del professor Di Stefano e del Giorno delle Locuste. Arrivederci.
Arrivederci.